magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. In questa trasmissione continuo il discorso di analisi della Spessalvi di Ratzinger. Esattamente affronterò il 16° paragrafo dell'enciclica Spessalvi di Ratzinger. 16° paragrafo dell'enciclica Spessalvi, in cui Ratzinger comincia ad entrare nella società civile, cioè in tutto quel periodo filosofico e sociale, che porta le società ad uscire dall'orrore cristiano, porta le società a costruire un cammino diverso, un cammino virtuoso del divenire degli uomini. Naturalmente questo cammino, dopo la distruzione operata dal cristianesimo, questa devastazione assoluta, parte da ciò che è. Cioè, cosa significa questo? Significa che in tutte le scelte sociali esistono delle rotture fra il passato e il futuro possibile. Cioè, ogni volta che si sceglie, che si fanno delle scelte, queste scelte aprono, hanno delle aperture verso il futuro, cioè aprono delle opportunità verso il futuro, ma chiaramente chiudono delle altre opportunità a dei futuri possibili. Cioè, in pratica, noi scegliendo, e in generale ogni società, ogni insieme di persone, ogni genio dell'insieme, no? Ogni intelligenza di insieme, ogni volta che sceglie apre in effetti delle opportunità e ne chiude delle altre. Quando arrivò il cristianesimo, distruggendo tutto ciò che è stato delle società antiche, cioè interrompendo tutti quei processi di trasformazione sociale che erano in corso, non fece altro che chiudere dei futuri possibili, cioè lo sviluppo per esempio del mitrianesimo, lo sviluppo dell'orfismo, lo sviluppo della libertà religiosa, cioè della non influenza della religione all'interno della società, e ne aprì un altro, cioè aprì il futuro della città di Dio, del suo assolutismo, dell'applicazione pratica della parola di Dio fra gli uomini. Naturalmente questo si è rivelato in tutta la sua drammaticità, perché la parola di Dio fra gli uomini, il Dio cristiano, è un modo per assassinare, per costruire genocidio, per distruggere gli uomini e per costruire orrore e morte. A quel punto sono passati dei secoli, cioè l'interruzione della comunicazione, l'interruzione della possibilità degli uomini di mettere in atto delle azioni che fossero aperte al futuro, ha implicato tutta una serie di secoli. Non che fra questi secoli non ci siano state tutta una serie di rivolte, tutta una serie di tentativi degli uomini di costruire il loro futuro, ma tutti questi tentativi che ci furono furono abbastanza infruttuosi. Ricordiamo i Poverelli, ricordiamo le Beghine, ricordiamo i Valdesi, ricordiamo le rivolte popolari. Cioè, ce ne furono ad UFAM, però quello che noi come pagani politeisti e come apprendisti stregoni sottolineiamo è che dall'avvento dell'assolutismo cristiano, che avviene subito con Teodosio, subito dopo diciamo così Costantino, e si radicalizza nella società europea, si espande nella società europea e ha il suo culmine, il suo trionfo culminante nel massacro di Carlo Magno, quando taglia la testa a 4.500 pagani sassoni. In quel momento non solo il cristianesimo è al massimo sviluppo, ma in quel momento si affaccia anche un'altra contraddizione nei confronti del cristianesimo, che è l'islamismo, che proprio in quel periodo, siamo attorno all'Ottocento, sta cominciando la sua espansione. E vedremo come gran parte dell'illuminismo, che questo lo vediamo in altre parti, lo trovate in internet in altre parti, che ho già caricato, gran parte dell'illuminismo che arriverà in Europa avrà i suoi prologhi proprio grazie a filosofi pensatori arabi, Averroè, per tanto fare un esempio, che trasferiranno nell'Europa il pensiero aristotelico, che dopo verrà manipolato da quel losco figuro che è Tommaso d'Aquino e verrà via via manipolato in Europa finché troverà la sua posizione più forte, più drammatica nei testi di Pomponazzi e naturalmente di là arriverà a sorgere la filosofia moderna attraverso il Rinascimento italiano, iniziando quel cammino di trasformazione delle società. Ratzinger dunque arriva ad affrontare nel sedicesimo paragrafo proprio questo tipo di argomento. Le società antiche dunque sono state completamente spazzate via. Cioè il cristianesimo è trionfatore, stupra gli uomini, costringe in ginocchio davanti al suo dio assassino, ma gli uomini costruiscono un altro cammino di libertà. Costruiscono un'altra apertura verso il futuro. E Francesco Bacone e Galileo, perché siamo esattamente nello stesso periodo, sono dei punti di riferimento, cioè dei modi per far partire quello che è il pensiero moderno, il pensiero attuale, che viene via via dispiegandosi proprio dalla rivolta galileiana, che la rivolta galileiana, vi ricordo che Galileo era terrorizzato dalla fine a cui fu sottoposto Giordano Bruno durante il processo, e Giordano Bruno stesso viene fuori da quelle scoperte che avvennero proprio in quel secolo, degli antichi testi dei neoplatonici, degli antichi testi del Corpus Hermeticum, che venne tradotto da Ficino e che permise di elaborare quel concetto di magia che ancora noi oggi ricordiamo, fatto da Giordano Bruno, che in realtà era la magia dell'insieme, era l'insieme che si trasformava. E che è sia pure un modo primitivo di considerare la magia, perché si rifà un po' al Corpus Hermeticum, alla superstizione tarda neoplatonica, insomma, di quel periodo, cioè attorno al 300 d.C., fra il dopo Cristo e il 100, grosso, il 300, si rifà praticamente a quelle scoperte anche medio orientali che di fatto non sono magia, ma erano delle soluzioni per riuscire a comprendere i meccanismi del mondo e che divennero assolutamente periferiche nel pensiero antico e che invece vengono riprese, diventano importanti proprio con Giordano Bruno, proprio con il Rinascimento italiano, perché di fatto aprono le porte a un futuro possibile. In pratica, anche se erano testi assolutamente secondari rispetto ai testi più antichi, a parte il fatto che abbiamo anche Plotino, abbiamo la riscoperta dell'Eneadi, abbiamo la traduzione di gran parte di testi antichi, abbiamo una riscoperta, una fioritura, diciamo così, del pensiero in quel periodo estremamente ricca, abbiamo in realtà l'inizio proprio di quel cammino che ci porta alla filosofia di oggi. E Ratzinger pone praticamente l'inizio del suo modo di affrontare la critica al cristianesimo, l'attacco alla città di Dio, cioè la città di Dio che è costruita dai cristiani e imposta dai cristiani al mondo europeo, viene imposta con assoluta ferocia, inizia con il discorso di Francesco Bacone, che è dello stesso periodo di Galilei ed è considerato fra Bacone e Galileo due soggetti che determinano il pensiero moderno. Allora, leggiamo un attimino cosa ci racconta Ratzinger nel sedicesimo paragrafo della Spe Salvi, la trasformazione della fede e speranza cristiana nel tempo moderno. Sarebbe il titolo dell'insieme di paragrafi che portano questo. Come dice Ratzinger, come ha potuto svilupparsi l'idea che il messaggio di Gesù sia strettamente individualistico e miri solo al singolo? Come si è arrivati a interpretare la salvezza dell'anima come fuga in avanti dalla responsabilità per l'insieme e a considerare di conseguenza il programma del cristiano come ricerca egoistica della salvezza che si rifiuta al servizio degli altri? Per trovare una risposta all'interrogatorio dobbiamo gettare uno sguardo sulle componenti fondamentali del tempo moderno. Esse appaiono con particolare chiarezza in Francesco Bacone, che all'epoca nuova sia sorta, grazie alla scoperta dell'America e alle nuove conquiste tecniche che hanno consentito questo sviluppo, è cosa indiscutibile. Su che cosa però si basa questa svolta epocale? È la nuova correzione di esperimento e metodo che mette l'uomo in grado di arrivare a un'interpretazione della natura conforme alle sue leggi e di conseguire così finalmente la vittoria dell'arte sulla natura. Victoria cursus artis supernaturam. La novità, secondo la visione di Bacone, sta in una nuova correzione tra scienze e prassi. Ciò viene poi applicata anche teologicamente. Questa nuova correzione tra scienza e prassi significherebbe che il dominio della creazione data all'uomo da Dio e perso nel peccato originale verrebbe ristabilito. Allora, al di là delle scuse e dei motivi che Francesco Bacone e i cristiani del suo tempo giustificavano le loro variazioni e il loro attacco a quello che è l'assolutismo cristiano, diciamo che la questione della scoperta dell'America fu un fatto estremamente importante dal punto di vista della religione e dell'impatto religioso. In pratica, la scoperta dell'America mise in discussione uno dei principi propagandistici fondamentali del cristianesimo, cioè che l'uomo non poteva vivere senza la rivelazione. A prescindere che l'uomo ha vissuto senza la rivelazione per milioni e milioni di anni, naturalmente tutto questo si tende ad ignorarlo, ma sta di fatto che queste popolazioni americane vivevano benissimo senza i cristiani. Anzi, quando sono arrivati i cristiani, hanno cominciato subito a sterminarli. Cioè, l'unica cosa che il cristiano può pensare dell'altro è lo sterminio e il genocidio. 200-250 milioni di amerindi sono stati, d'America centro-meridionale, sono stati macellati. E credo che delle 7-8 milioni di nativi americani d'America del Nord siano rimaste poche centinaia. In pratica c'è stato un genocidio di centinaia e centinaia di milioni di persone perpetrato in maniera sistematica, in maniera metodica. Chiaramente queste popolazioni che vivevano tranquille hanno avuto anche un innesto in alcune composizioni ideologiche, perché si è ripreso il concetto che c'era in Roma antica, nella Roma ormai tardo antico, diciamo attorno al primo secondo secolo, il mito del buon selvaggio, del buon germano. I germani che vivevano da selvaggi avevano costumi sani, costumi che vivevano bene, mentre invece c'era un decadentismo nell'antica Roma. Questo concetto del buon selvaggio è un concetto che viene riportato anche nel periodo illuminista, proprio per descrivere quelle popolazioni che in realtà stavano vivendo bene. Fate conto che un nativo australiano, un aborigeno australiano, una donna aborigena australiana, lavorava una media di 2 ore al giorno, quando in Europa nel 1700 le donne lavoravano 16 ore al giorno fra fabbriche, quando non era fabbrica era altre cose, erano i campi ed era a casa. In pratica c'era un livello di schiavismo in Occidente che era altissimo rispetto alle popolazioni americane, rispetto agli indio, gli indios, rispetto alle popolazioni africane. Naturalmente questo option, questo modo di vivere, di compiacere la vita, era qualcosa di odioso per i cristiani, e i cristiani dovettero macellare queste popolazioni proprio perché queste popolazioni vivevano per se stesse e non in funzione del loro Dio, non in funzione del lavoro, non in funzione di considerare se stesse schiavi. Bene, in queste condizioni Ratzinger affronta tratta Bacone e l'idea di Bacone. È per questo che noi affrontiamo questo scritto: Ratzinger interpreta il metodo di analisi della realtà di Francesco Bacone e Galileo. Assolutismo e relativismo nel divenire dell'uomo. Ratzinger inizia l'intervento nel 16° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, affrontando dal suo punto di vista il tempo moderno, e apre con una domanda che sinceramente vorrebbe porsi anche ogni persona che nella società civile è costretta a subire principi etici, sociali e morali, le cui finalità sono antitetiche a tutte le pulsioni psico-fisico-emotive che hanno permesso l'emergere della vita in tutte le contraddizioni in cui si è sviluppata e trasformata per centinaia di milioni di anni. Scrive Ratzinger nel 16° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Come è potuto svilupparsi l'idea che il messaggio di Cristo sia strettamente individualistico e miri solo al singolo? Questa domanda presuppone che le persone conoscono il messaggio di Gesù. E allora cominciamo a definire il messaggio di Gesù. Qual è il messaggio portato da Gesù? Dice Gesù: io sono il vostro padrone. Davanti a me, che sono il vostro padrone, voi dovete mettervi in ginocchio. Dovete fare quello che io vi dico, altrimenti non solo vi scanno nella società civile, ma io ho il potere di condannarvi al tormento eterno. Io sono il vostro padrone, dice Gesù, in quanto sono figlio del Dio padrone che ha creato l'universo. Voi senza di me siete delle nulli, delle nullità. Come da sempre siete stati delle nullità. Io sono la vite, voi siete i tralci. E se i tralci non danno frutto, vengono tagliati e buttati via. Ora che abbiamo messo in chiaro qual è il messaggio di Gesù, riprendiamo la domanda che fa Ratzinger. Come ha potuto svilupparsi l'idea che il messaggio di Gesù sia strettamente individualistico e miri solo al singolo? Come ha potuto un messaggio, frutto di un delirio patologico da onnipotenza, trasformarsi in uno strumento di dominio delle società civili? Quanto fragili erano le antiche società e quanto povera era diventata la capacità critica di quei popoli perché un delirio di onnipotenza potesse imporsi come elemento dominante della società civile? Però ciò è avvenuto. Che ci piaccia o meno, il delirio di onnipotenza di un povero pazzo farneticante, descritto nei quattro Vangeli e imposto col terrore, ha dominato le società umane e ancora viene usato da Ratzinger per riaffermare il proprio dominio. Ratzinger manifesta la domanda sul come un tale delirio, che a lui piace tanto, ha finito per essere rimosso dal dominio delle società per essere relegato in ambito individuale. Il processo storico di rimozione del delirio di onnipotenza nelle società umane ha necessitato di tempi lunghi e di trasformazioni sociali capaci di generare al loro interno degli anticorpi sufficientemente attivi per isolare il morbo imposto dal Gesù di Nazareth entro la sfera d'origine nella individualità, che manifestano ancora il delirio di onnipotenza e che può per poi rimuovere le personalità deliranti dal contesto sociale, impedendo al delirio di essere assunto come metro razionale del quotidiano umano. Il delirio dell'onnipotenza di Gesù, manifestato oggi, è un'offesa nei confronti della società civile. Nonostante questo, le persone educate al delirio e che hanno messo il delirio dell'onnipotenza a fondamento del loro agire, è ancora talmente grande che nei loro confronti non si può procedere con magistratura e polizia, ma si deve continuare a procedere sullo sviluppo della libertà sociale in funzione dei diritti costituzionali. Nonostante questo, la violenza che ancora mettono in campo i deliranti del Dio onnipotente è anche oggi talmente grande che chi manifesta i principi morali costituzionali viene molto spesso offeso in funzione della morale del Dio padrone e dell'ideologia schiavista. Non si tratta di opporre una verità ad un'altra verità. Gli uomini hanno dovuto imporre alla verità imposta dai cristiani la loro libertà. Ma dal momento che la libertà non è forma descritta, ma si manifesta nelle esigenze del singolo individuo, nella specifica cultura e società in cui vive, ne consegue che la libertà veniva indicata nelle espressioni maggiormente opprimenti che in quella specifica situazione agivano. Il bisogno di libertà degli esseri umani nel 1300 è diverso da quello degli esseri umani del 1800, ma non perché quelli del 1800 siano diversi dagli esseri umani del 1300, ma perché le società hanno eliminato parte di elementi repressivi che agivano in esse. Liberarsi da una verità, come imposta dal cristianesimo, non implica arrivare ad un'altra verità. Implica la rimozione degli ostacoli fisici, psichici e emotivi che impediscono alle persone di manifestare le loro tensioni nel loro presente. Una volta che alcuni ostacoli vengono rimossi, indubbiamente l'orizzonte degli individui si allarga, ma immediatamente percepiscono nuove categorie di ostacoli che devono essere rimosse per liberare ulteriormente il loro orizzonte. L'imperativo cristiano, secondo cui o servi il padrone o servi Mammona, è una categoria prettamente cristiana e non appartiene al modus operandi degli esseri umani. a meno che costoro non riducano le loro categorie essenziali al cristianesimo, alla morale cristiana e non alla morale della vita. Ratzinger inizia il suo discorso da Francesco Bacone, ma sarebbe più corretto analizzare l'intera storia di uscita dall'orrore assolutista cristiano. Tutta la storia dell'umanità negli ultimi 1700 anni è storia degli sforzi e delle strategie degli esseri umani per uscire dall'orrore cristiano. Una sperimentazione continua di vie che, rimuovendo la verità assoluta sia nella manifestazione che nell'interpretazione di chi tale verità interpreta e gestisce per fini di possesso delle persone, libera l'uomo dai legamenti che a prioristicamente gli vengono imposti. Per capire la critica a Bacone di Ratzinger è necessario sottolineare il fatto che Ratzinger non è una persona, non è un soggetto che vive nel mondo, ma è un soggetto che si ritiene padrone del mondo, è in possesso di una verità alla quale esige che il mondo e gli esseri umani si pieghino stuprando la loro intelligenza. Ricordiamoci che Ratzinger si ritiene il Dio creatore che opera in terra, è lui che ha abolito il limbo. Dice infatti Ratzinger, concludendo l'introduzione ai metodi di Bacone, la novità, secondo la visione di Bacone, sta in una nuova correlazione tra scienza e prassi. Ciò viene poi applicato anche teologicamente. Questa nuova correlazione tra scienza e prassi significherebbe che il dominio sulla creazione, dato dall'uomo, da Dio, e perso nel peccato originale, verrebbe ristabilito. Ratzinger riafferma la truffa, che il dominio sulla creazione, dato dall'uomo, da Dio, e perso nel peccato originale, verrebbe ristabilito. Indubbiamente Francesco Bacone era stato educato in un ambiente cristiano, creazionista, e non era in grado, proprio per questo, di uscire dalla visione creazionista. Ma alla visione creazionista aggiunge quelle spinte psichiche di libertà che la sua struttura emotiva percepiva e che la ragione articolava all'interno della cultura in cui viveva. Non era disposto ad accettare il dominio della verità, né quella del cristianesimo, già Galileo la stava pagando, né quella dell'aristotelismo. C'era sicuramente qualche cosa di nuovo e di diverso che doveva e poteva essere indagato. Da qui la ricerca di Francesco Bacone di un nuovo e diverso modo attraverso il quale indagare la realtà in cui viveva. Bacone, secondo Severino, dice Severino di Bacone, col suo metodo di studiare la natura, Bacone intendeva principalmente ovviare ai due principali difetti che rendevano sterili e invalidi gli assiomi o primi principi da cui erano state derivate le scienze fino ad allora. L'uno era l'eccessiva precipitazione del processo di generalizzazione con cui si giungeva ad essi. L'altro era l'abitudine di fare affidamento su nozioni comuni e quotidiane senza approfondire a sufficienza il discernimento delle importanti somiglianze e differenze fra le cose. L'induzione baconiana voleva giungere alla individuazione dei principi più generali non mediante affrettate generalizzazioni, ma attraverso una metodica e graduale ascesa. La maniera sistematica in cui i dati di fatto venivano acquisiti e ordinati dal nuovo metodo avrebbe dovuto liberare coloro che lo usavano dalla dipendenza paralizzante, dagli schemi concettuali grossolani e precostituiti dell'osservazione quotidiana. Tratto da Storia, Storia del pensiero occidentale, articolo di Adriano Carugo, opera diretta da Emanuele Severino. Dunque, se noi ci leggiamo questa di Severino, questo scritto di Adriano Carugo, notiamo come in realtà Bacone stia superando la superstizione cristiana. Quando dice l'uno era l'eccessiva precipitazione del processo di generalizzazione con cui si giungeva ad essi, cioè a capire il meccanismo del fenomeno, stava indicando che quando una persona si buttava a terra perché malata di epilessia, dire che quella era posseduta dal demonio era una grossolana generalizzazione. E dire che quella era posseduta dal demonio in realtà bloccava qualsiasi capacità e possibilità di analisi della situazione in relazione alla persona, perché il fatto di dire che quella persona è posseduta dal demonio bloccava ogni analisi, ogni tentativo di capire esattamente che cosa succedeva. E ancora, sempre di Bacone. Sempre tratto dall'enciclopedia di Emanuele Severino, Storia del pensiero occidentale. Bacone produce l'elenco degli idola, gli idola della mente o false nozioni che ostacolano l'intelletto umano nella conoscenza scientifica e non scientifica e lo fanno frequentemente cadere in errore. Gli idola tribus, idoli della tribù, secondo Bacone, sono debolezze mentali che hanno le loro radici nella stessa natura umana, come la tendenza a supporre nelle cose maggiore ordine ed uguaglianza di quello che vi esiste realmente, ad ignorare eccezione alle regole stabilite, a sopravvalutare le ragioni a favore di una opinione che si è adottata a lasciarsi ingannare dall'illusione dei sensi. Gli idula specus, idoli della caverna, sono dovuti, e sempre fa parte dell'analisi di Francesco Bacone, sono dovuti alla peculiare costituzione fisica o mentale di ciascun individuo, nella quale egli è rinchiuso come in una caverna. Tale è la tendenza a considerare ogni cosa in funzione degli interessi o predilezioni di ciascun individuo. L'estrema reverenza per ciò che è antico o l'estremo entusiasmo per ciò che è moderno, l'eccessiva consapevolezza delle differenze o delle somiglianze tra le cose. Gli idola fori, idoli del mercato, derivano dall'uso sconsiderato del linguaggio, dall'illusione che ogni parola debba corrispondere una cosa realmente esistente e dalla confusione tra il significato letterale e quello figurato della parola. Gli idola teatri, idoli del teatro, ossia le fallaci forme di pensiero derivanti da sistemi filosofici accettati da erronei metodi di dimostrazione, rappresentano i procedimenti ai quali Bacone contrappone il proprio metodo. I sistemi filosofici citati sono quelli sofistico, rappresentato da Aristotele e dai suoi discepoli scolastici, che forzano la natura entro schemi astratti e ritengono di spiegare tutto mediante definizioni logiche. Quello empirico, rappresentato da coloro che, partendo da pochi e limitati esperimenti, si precipitano a trarre conclusioni generali. Infine, quello superstizioso, che corrompe la filosofia introducendovi nozioni poetiche e teologiche. Questi idola, che vengono definiti da Bacone, idula tribus, idula specus, idula fori, idula teatri, sono degli errati metodi con cui correntemente il pensiero veniva stuprato, veniva distrutto, l'analisi delle cose veniva bloccata. E quando parliamo di idola specus, che sono dovuti alla costruzione fisico-mentale di ciascun individuo, perché è la tendenza a considerare ogni cosa in funzione degli interessi e delle predilezioni di ciascuno, chiaramente il fatto che Ratzinger dica Dio esiste è un idola specus, in pratica la sua affermazione è in relazione ai suoi bisogni. E le dimostrazioni che lui fa anche nella Spesalve, che in realtà non sono delle vere e proprie dimostrazioni, ma sono delle affermazioni a prioristiche che pretendono di essere accettate in maniera assoluta, appartengono a questi idola della caverna, dai quali l'uomo si deve liberare. Oppure gli idola teatri, ossia le fallaci forme di pensiero derivanti da sistemi filosofici accettati. Cioè, se tu accetti un sistema di pensiero a prioristicamente, tutta la tua analisi, tutta la tua capacità di ricerca che riversi nel mondo è legata a quel sistema filosofico, e così vale per un sistema religioso. In realtà, Bacone sta mettendo in luce tutti i limiti che hanno una serie di metodi con cui viene analizzata e viene affrontata la società ad opera degli uomini. Ciò che Ratzinger imputa a Bacone è l'aver tagliato la fune della dipendenza che lega il giudizio dell'uomo al dominio assoluto e dittatoriale della verità preconfezionata del suo Dio. Tagliare la fune, Bacone, è introdotto nell'uomo, tagliando la fune, Bacone ha introdotto nell'uomo il concetto di investigazione della realtà nella quale l'uomo vive. Il concetto che le cose vanno investigate e scoperte e non possono essere definite a prioristicamente, come vorrebbe Ratzinger, per superstizione. Investigare e rimuovere quelle verità prioristiche che si frappongono fra il fenomeno e il giudizio dell'individuo, che nella verità imposta è obbligato a risolvere le cause immaginate del fenomeno. La verità del mondo è oggetto di ricerca. La verità del mondo deve essere esplorata, sperimentata, ricercata ed analizzata in un processo di trasformazione della coscienza che non ha mai fine. Il concetto di verità assoluta, del dominio della verità della Chiesa Cattolica viene demolito. Galilei, nello stesso periodo, viene processato perché mette in discussione una verità assoluta. Attraverso il relativismo della sua ricerca, Galileo scopre la menzogna della Chiesa Cattolica. Se la Chiesa Cattolica ha mentito sul Sole, si può presumere che abbia mentito su tutto. La verità assoluta diventa menzogna assoluta. Il Dio che si rivela nella Bibbia appare come menzogna rivelata. Se l'educazione creazionista alla quale Bacone e gli altri scienziati sono sottomessi li induce a credere che ogni loro scoperta, che in loro si manifesta come illuminazione, sia la verità, il metodo di ricerca rimuove ogni verità penetrando nello sconosciuto che circonda l'uomo e svelandolo continuamente alla ragione, rimuovendo idee preconcette e superstizioni che la verità, in particolar modo la verità della Bibbia, della parola del Dio della Bibbia, ha imposto all'uomo. L'uomo non è il padrone della natura che Dio gli avrebbe dato affinché lui la domini, ma l'uomo vive nella natura, è un prodotto della natura e Bacone elabora un metodo per scoprire la collocazione dell'uomo nella natura. Nessun dominio, a differenza delle farneticazioni di Ratzinger, viene ristabilito dall'uomo sulla natura, ma per la prima volta dall'avvento del cristianesimo e del suo assolutismo, l'uomo inizia ad investigare la natura. In quell'investigazione l'uomo si porta il condizionamento educazionale creazionista e pertanto si colloca come il cristiano nella natura, un essere superiore alla natura, creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone e creatore. Questo discorso potrebbe tranquillamente essere esteso, per esempio, a Darwin. Quando Darwin parte per il suo giro attorno al mondo, lui non sta cercando prove dell'evoluzione, anzi proprio lui manco ci pensa all'evoluzione, anche se in effetti qualche concetto, qualche idea gliel'aveva passata suo nonno. In realtà lui, proprio anche probabilmente sfidando il nonno, va alla ricerca delle prove della creazione. Cioè il viaggio attorno al mondo di Darwin non è altro che un viaggio per cercare le prove della creazione del mondo. In realtà Darwin non scopre le prove della creazione nel mondo, ma scopre invece tutta una serie di principi che gli confermano il discorso evolutivo degli esseri, i legami fra gli esseri e gli confermano praticamente le intuizioni del suo nonno. Questo è per cui Darwin parte come creazionista, si colloca come cristiano, ma come cristiano che sta investigando la natura. Questa idea di fondo che Bacone individuerebbe negli idola specula, idoli della caverna, sono dovuti alla peculiare costituzione fisico-mentale di ciascun individuo, nella quale egli è rinchiuso come in una caverna. Tale è la tendenza a considerare ogni cosa in continua penetrazione della realtà sconosciuta che ci circonda e che costringe l'uomo a ripensare continuamente la sua collocazione nell'insieme. Così, dopo Lorenz e i suoi studi sul comportamento animale e dopo i recenti studi sulla genetica, oggi sappiamo che grazie a Darwin e agli insulti che i creazionisti hanno fatto per riaffermare il dominio del loro Dio creatore, che i DNA delle specie della natura sono uguali e sovrapponibili, diversificandosi da un antenato unico. Bacone, se proprio vogliamo prenderlo come un esempio, ci porta a scoprire che l'uomo non è creato da un dio pazzo, cretino ed efficiente, ma è il prodotto della trasformazione continua e sistematica del metodo con cui la natura ha prodotto la vita sul pianeta. e la diversificazione di tutte le sue forme e le sue specie. A differenza di quanto afferma Ratzinger, questa nuova correlazione fra scienza e prassi significherebbe che il dominio sulla creazione dato all'uomo da Dio e perso nel peccato originale verrebbe ristabilito, significa che il Dio creatore viene cacciato dall'ambito dal quale il cristianesimo lo ha tratto. Viene ricacciato nell'ambito delle illusioni, un'illusione finalizzata a costruire la truffa nei confronti degli esseri umani, distruggendo la loro vita e la formazione della loro conoscenza. L'uomo cessa di essere il dominatore della natura, per mandato del Dio padrone, e inizia a comprendere di essere parte della natura, un soggetto che è divenuto nella natura e che deve tornare nella natura per continuare il suo processo evolutivo, abbandonando il delirio di onnipotenza e di dominio che il cristianesimo gli ha imposto, facendogli credere di essere creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone. E questo praticamente è tutto rispetto al commento del 16° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Ed è un'analisi che ormai sto volgendo alle conclusioni, perché sto lavorando al 45° paragrafo e penso che ormai nel giro di un tempo, spero relativamente breve, di concludere questa analisi, questo commento all'enciclica di Spe Salvi di Ratzinger. È un commento chiaramente monco, perché le cose da dire sono miliardi. Cioè l'enciclica di Spe Salvi, la Spe Salvi di Ratzinger, non è complessa, è elementare nei suoi scopi, cioè nei suoi fini di distruzione dell'uomo, ma è complessa la vastità delle obiezioni che si possono fare all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Naturalmente, fra tutte quelle obiezioni possibili, io scelgo quelle obiezioni che sono più vicine al mio modo di essere, più vicine al paganesimo, più vicine alle tensioni della stregoneria. Per cui quello che a me interessa nel commentare l'enciclica Spe Salvi di Ratzinger non è tanto commentare Ratzinger o aiutare Ratzinger, ma opporre tutta una serie di affermazioni, tutta una serie di intuizioni, tutta una serie di bisogni dell'uomo che Ratzinger vuole in realtà aggredire, vuole in realtà stuprare. E nel fare questo tipo di lavoro non faccio altro che riaffermare quelli che sono i principi fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria, che non sono altro che i fondamenti del divenire dell'umanità. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi, come commento al 16° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, e ricordandovi che sono Claudio Simeone, il meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e che su internet trovate tutto: www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it, Mogulus per quanto riguarda la televisione pagana, il canale della stregoneria pagana su YouTube. Trovate quattro blog sui quali sto lavorando e sto postando alcune obiezioni di cronaca e di quotidianità italiana. Io vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo inoltre che tutte le trasmissioni radiofoniche sono racchiuse in un archivio che è stato anche sistemato per argomenti e per affermazioni interne, per cui è stato anche sistemato, e che è disponibile su internet all'indirizzo www. Federazionepagana.com/radiopagana. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci.